Parliamo di Caucaso, più esattamente parliamo di Georgia e ancor più precisamente parliamo di Ossetia del Sud. Ricorderete forse la guerra russo-georgiana nell'agosto del 2008, coinvolse due regioni della Georgia che sono per l'appunto l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia. Da allora che cosa è accaduto e che cosa è accaduto anche di recente? Lo chiediamo a Marilisa Lorusso, giornalista e collaboratrice dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso. Allora, Marilisa Lorusso, ci spiega cosa è accaduto dopo questo conflitto?
Sì, di fatto c'è stato il fuoco in vigore che si rifà alla negoziazione attenuta attraverso la presidenza dell'Unione Europea nel 2008, a ridosso della guerra, 12 agosto, quindi a guerra praticamente ancora in corso. Il cessato il fuoco sta funzionando, nel senso che gli scontri sulle linee di demarcazione e che ovviamente i due stati secessionisti chiamano frontiere sono molto rari, quindi insomma fondamentalmente il conflitto è interrotto, però di fatto la pace non arriva, nel senso che si è ricongelato il conflitto, siamo un nuovo cessato il fuoco, che sta permettendo peraltro alle due regioni secessioniste di intanto creare una propria statualità sempre più indipendente, quindi apparentemente non sta succedendo niente, in verità stanno succedendo molte cose, come il rafforzamento dei confini, nuove elezioni, quindi un sistema diciamo statuale che si va rafforzando, riconoscimenti che sono riconoscimenti dal punto di vista pratico molto poco significativi, perché riguardano più che altro delle isole lontane, quindi insomma non paesi che possono effettivamente fare la differenza nelle relazioni bilaterali.
Però, cioè, l'indipendenza della Ossetia del Sud e della Abkhazia dalla Georgia è stata riconosciuta da alcuni stati?
Sì, è stata riconosciuta in primis dalla Russia subito nell'agosto del 2008, e quindi insomma questo è forse il riconoscimento più significativo anche dal punto di vista concreto dell'aiuto certo. Che viene al sistema economico e sociale delle due entità, insomma. Poi insomma ci sono stati riconoscimenti del Nicaragua e poi appunto di questi isole del Pacifico,
Venezuela forse per esempio.
Venezuela e poi insomma queste isole tipo il Tuvalu, Nauru, insomma, che sono comunque appunto riconoscimenti più simbolici che concreti, per quanto insomma c'è stata una delegazione di Tuvalu recentemente in Abkhazia. Però è abbastanza difficile immaginare che siano riconoscimenti che hanno ricadute concrete sullo sviluppo dei paesi, ecco.
Il piano che negoziò per l'appunto proprio subito dopo la guerra, c'era ancora presidente Medvedev, c'era il presidente Sarkozy, il famoso piano in 6 punti, prevedeva il ritiro delle forze cosiddette di pace russa fuori dalle zone adiacenti all'Ossetia del Sud e all'Abkhazia su posizioni anteriori all'inizio delle ostilità. Questo non è mai avvenuto, quindi ovviamente nel corso degli anni.
Di fatto no, nel senso che c'è stato un ritiro rispetto alle posizioni che aveva conquistato l'esercito russo nel 2008. Però sono subentrati poi due accordi bilaterali fra quelli che la Russia ritiene stati sovrani, cioè l'Abkhazia e la sezione meridionale, per un'assistenza di tipo, una protezione di tipo militare, e che quindi dal punto della prospettiva russa rimpiazza l'accordo dei 6 punti dell'agosto 2008. È una situazione in verità un po' schizofrenica, perché a questo punto la Federazione Russa si trova a essere signataria di accordi che ritiene legittimi entrambi, quindi entrambi accordi internazionali, che però sono conflittuali in alcuni punti, insomma. Ed è una situazione che non viene di fatto affrontata, perché significherebbe per la Russia ritirarsi dall'accordo dei 6 punti e quindi far venire meno tutta la serie di strumenti internazionali che sono stati messi in campo tramite questo accordo, che permettono tra l'altro di mantenere un rapporto negoziale con le altre parti, quindi di presentarsi anche come mediatore nel conflitto invece che come parte in causa. Quindi insomma è una situazione dal punto di vista legale molto difficile per la Russia da chiarire a questo punto, e che con molta nonchalance insomma viene vissuta nel quotidiano attraverso questi poi accordi bilaterali che chiaramente non vengono riconosciuti peraltro dalle altre parti negoziali, perché non essendo stata l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia non essendo state riconosciute da nessun paese europeo e all'interno dei paesi dell'Organizzazione di Sicurezza e Cooperazione Europea solo dalla Russia, è l'altra parte negoziale all'interno del conflitto, insomma, quindi rimane molto vaga.
Anzi, diciamo, l'Unione Europea a più riprese ha riaffermato il diritto all'integrità territoriale della Georgia, del paese della Georgia.
Sì, diciamo che questo viene ribadito ovviamente ogni volta che ci sono delle elezioni, nel momento in cui non si riconosce la validità del voto, e viene poi ribadito in sedi negoziali, quando ci sono incontri bilaterali con le autorità georgiane, ma è presente in tutte le dichiarazioni sia dell'alto rappresentante per l'Unione Europea, la baronessa Ashton, e insomma sia dalla Commissione, dal commissario per l'allargamento Füle, che è sempre molto presente nel Caucaso, essendo attivato un rapporto di partenariato intensificato attraverso le partnership. Quindi insomma la posizione ufficiale dell'Unione collegialmente e dei singoli Stati membri è sempre stata molto chiara sulla questione del riconoscimento. Anche quei paesi che hanno avuto, diciamo, un atteggiamento più morbido verso la Russia nel 2008, nel senso che magari non hanno tanto riconosciuto l'aggressione russa, ma hanno riconosciuta la Russia il diritto di difendere i propri cittadini all'estero in un modo più o meno indiretto, insomma, non proprio magari come posizione ufficiale, però hanno lasciato trapelare un certo un atteggiamento appunto più morbido verso la Federazione Russa, però nessuno ha mai messo in discussione il fatto che l'integrità territoriale e la sovranità della Georgia siano un diritto sancito dal diritto internazionale, quindi insomma sicuramente non è una guerra il modo per rivederlo, insomma, per negoziarlo.
Anche perché, diciamo, se c'è uno strumento che molto la Russia ha usato negli anni è proprio l'elargizione di passaporti russi a cittadini in Georgia, e quindi per l'appunto ha invocato il diritto alla loro difesa. Lei ha fatto parte anche del nucleo degli osservatori, erano circa 200 se non sbaglio, dell'Unione Europea che in questi anni presidiano, insomma, queste zone. So che lei ha obblighi di discrezione, ma insomma cosa può dirci di questa missione?
Sì, mi sembra comunque importante parlarne perché insomma una delle tante missioni civili dell'Unione Europea, che per lo più ha missioni civili più che missioni militari, gli osservatori erano appunto osservatori civili, alcuni avevano magari un background più di polizia o militare, ma per le necessità di quello che può essere un'osservazione in una zona di post-conflitto, quindi verificare che tipologia di incidente ci possono essere, saper classificare che tipo davanti a quale casistica ci si trova, insomma. Comunque è una missione civile, partita, come diceva lei, su 200 osservatori, sono attualmente 300, e partecipano praticamente tutti i paesi europei a parte Cipro, quindi 26 dei 27 paesi. Lo scopo della missione è vedere se c'è una normalizzazione, che vuol dire praticamente un ritorno alla fase prebellica. Devo dire che dal punto di vista della capacità di gestire il territorio, di ricostruire le strutture amministrative dopo la guerra, sì, si può dire che sia stato praticamente immediato, nel senso che l'effettiva guerra è stata, la battaglia più significativa è stata la battaglia di Skhinvali, quindi con l'ossezza del sud, mentre nella parte occidentale, dove tra l'altro mi trovavo io e dove si trovava inizialmente il contingente italiano, è stata più che altro un'invasione, e le strutture amministrative, le infrastrutture non sono state quasi toccate, quindi da questa, insomma, fattispecie militare, e da questa operazione.
Ci sono stati anche molti profughi, tra l'altro, dall'Abkhazia soprattutto.
Sì, la parte più significativa, insomma, dal punto di vista quantitativo, poi qualitativo ovviamente è sempre una tragedia, però dal punto di vista quantitativo è stata più la prima guerra d'Abkhazia che ha creato lo sfollamento significativo. Adesso in una misura forse più limitata, e i rientri sono stati abbastanza numerosi. È sempre piuttosto difficile stabilire esattamente la mobilità lungo il confine, perché pur essendoci un attraversamento ufficiale, in verità le persone poi si sono industriate a trovare vari modi per passare in Abkhazia, perché comunque pensiamo che questi conflitti sono diventati poi col tempo dei conflitti etnici, ma in verità ostio interetnico è molto relativo, insomma, con l'Abkhazia e con l'Ossetia in particolare i matrimoni misti sono comuni, c'è stato un periodo comunque di convivenza pacifica piuttosto protratto, quindi si tratta veramente di una esacerbazione dei rapporti piuttosto, per carità, dei precedenti storici, però nei termini conflittuali come si vede adesso, molto recente. Ecco, volendo fare un parallelo nella regione, non trovo quell'asse, quell'animosità reciproca che c'è per esempio nel conflitto del Karabakh, in cui certo, ovviamente si può parlare di un asso interetnico abbastanza forte. Con l'Abkhazia e con l'Osseti, insomma, la convivenza, e gli stessi Abkhazi e Osseti che si trovano ancora sul territorio georgiano non vivono nessuna forma di segregazione, discriminazione, o insomma sono per lo più famiglie miste, ben integrate nelle loro comunità, quindi non purtroppo è veramente un confine che si sta creando, ecco.
Ecco, questo voglio dire. Diciamo, per chi non abbia presente una cartina geografica, diciamo, la Georgia si trova sotto la Russia, e c'è questa parte appunto a sud della Ossetia del Sud, per l'appunto, mentre l'Ossetia del Nord fa parte della Russia, è quella dove si è verificata la famosa strage di Beslan. Quello che vorrei sapere è, gli osservatori europei, quali parti di questo territorio, poi dove ci sono stati conflitti, può visitare?
Allora, da mandato, cioè, in verità c'è una certa confusione, nel senso che l'accordo dei 6 punti prevedeva una forza di interposizione e quindi presumibilmente una forza di peacekeeping militare. In qualche modo questa forza di interposizione, anche alla luce del fatto che il cessato il fuoco tiene, non è mai nata, ed è invece nata una situazione di monitoraggio civile, che però, ancora qui di nuovo c'è un pasticcio. L'accordo dei 6 punti nasce prima del riconoscimento da parte della Russia, e il riconoscimento crea dalla prospettiva russa 2 nuove entità statuali. Queste nuove entità statuali dovrebbero essere le parti negoziali per una missione per avere accesso al territorio, chiaramente, perché nessuna missione può avere accesso a un territorio senza il beneplacito dell'autorità che esercita la sovranità in quel territorio, chiaramente. Non riconoscendo l'Unione Europea questa entità, non può concordare un accesso ai territori. Il risultato è che l'Unione Europea non ha mai avuto accesso, almeno la missione dell'Unione Europea, il monitoraggio dell'Unione Europea, non ha accesso all'Abkhazia e all'Ossetia del Sud. Peraltro, mentre con l'Abkhazia si riesce in qualche modo ad avere degli attraversamenti sporadici di rappresentanti europei, per esempio quando ci sono i cosiddetti meccanismi di prevenzione di incidenti, direzione di prevenzione degli incidenti, quindi si va, c'è per esempio il capomissione con magari il proprio consulente politico che si reca in Abkhazia. Ecco, con l'Ossetia del Sud il problema è più forte, perché il confine è molto chiuso, quindi anche quando i presidenti delle discussioni di Ginevra, che sono diciamo il tavolo negoziale in cui tutte le parti si incontrano, che sono state attivate nell'ottobre del 2008 e che ancora funzionano regolarmente a intervalli dai iniziali di, insomma, diciamo 6 settimane, adesso praticamente ogni 2 mesi, 2 mesi e mezzo, si devono recare nelle parti interessate, cioè a Suhumi e a Skinvali, per parlare con le autorità di fatto. Mentre a Suhumi si arriva tranquillamente, quindi la capitale dell'Abkhazia, si arriva tranquillamente al territorio georgiano. Quando si arriva invece in Ossetia, bisogna farsi venire a prendere dall'Ossetia del Nord, perché non è permesso l'attraversamento con la macchina dell'Unione Europea, anche senza segni, senza niente del confine. Quindi, insomma, dall'idea di quanto in verità la situazione sia complessa e anche abbastanza differenziata fra le due entità, che hanno anche politiche più o meno conflittuali verso l'Unione Europea, più o meno aperte rispetto a eventuali partner terzi, oltre alla Russia. Quindi è un panorama che si sta diversificando sicuramente e che sta rendendo tutto il quadro comunque più difficile da districare.
Insomma, siccome la Russia ha riconosciuto queste repubbliche separatiste, l'Ossetia del Sud in particolare, e l'Unione Europea non l'ha riconosciuta, la missione dell'Unione Europea non può entrare di fatto
non
in Ossetia del
di
Sud.
Fatto no.
È
fatto
una situazione, in realtà è un confine irreversibile, mi sembra di capire.
Purtroppo è una situazione che crea un paradosso, nel senso che allo stato attuale sembra quasi che l'Unione Europea sia così a controllare la Georgia e la Russia a garantire per l'Abkhazia e l'Ossetia. in verità non è così, perché mentre l'Unione Europea è chiaramente uno Stato terzo, un attore terzo nell'area ed ha effettivamente una posizione neutrale, la Russia non è a controllare l'Abkhazia e l'Ossetia, è una parte diretta del conflitto e quindi insomma la Georgia la riconosce come Stato occupante, ha anche una legge apposita che sui territori occupati, quindi le riconosce la responsabilità per quello che sta accadendo, per che può andare dallo sfollamento, alla violazione dei diritti umani, alla non tutela dei beni culturali, architettonici presenti in Abkhazia e Ossetia di tradizione georgiana, ma quindi insomma tutto alla responsabilità per tutte le aziende che prendono contatti con l'Abkhazia e l'Ossetia, e quindi insomma ci sono tutta una serie di implicazioni anche a livello legale che si vanno creando, e man mano che questa situazione si protrae più queste cristallizzano delle dinamiche che rendono un problema sempre più irreversibile. Dall'altro canto insomma la guerra non è una soluzione politica, in genere non risolve le questioni politiche, ne crea ulteriori eventualmente di problemi.
Certo. Venendo ai giorni nostri, avendo per l'appunto decretato che è una repubblica indipendente dalla Georgia, si sono organizzate delle elezioni presidenziali. Nel dicembre del 2011 si tengono, quindi, se ricordo bene, le elezioni presidenziali, e qui Mosca ha avuto una brutta sorpresa.
Sì, sono state effettivamente a novembre.
Novembre.
Sì, sono state in doppio turno perché nessuno ha vinto il primo turno. Ed è stata veramente una situazione tragicomica, nel senso che un insieme di disfunzioni ha creato una situazione paradossale, per cui dal novembre poi del 2011 si è riusciti ad avere un presidente adesso l'8 aprile del 2012.
Quindi cioè un terzo scrutinio c'è stato, insomma.
Praticamente sono stati quattro scrutini alla fine. Lei tenga presente che nel frattempo poi ci sono state le presidenziali in Russia e tutto, certo, le parlamentari in Russia, e quindi sono andate a votare una valanga di volte questi cittadini, perché avendo poi anche passaporto russo molti votano anche per le elezioni in Russia, quindi è stato un inverno di voto, e praticamente è successo che sono presentati moltissimi candidati, mi sembra 17 a novembre, quindi una grande frammentazione. E fra questi candidati si è presentata Alla Gioieva, un'ex insegnante, che era sostenuta da un clan abbastanza importante in Ossetia del Sud, il clan Tedijev, perché questi conflitti hanno comunque sempre, soprattutto quando sono nati negli anni 90, sono molto spesso definiti conflitti etnoterritoriali. Io le definirei anche molto criminale, territoriale, nel senso che con la frammentazione dell'Unione Sovietica sono creati dei vuoti di sovranità, e all'interno di questi vuoti di sovranità sono nati dei piccoli potentati locali che hanno travagliato la vita del Caucaso a lungo, insomma, anche nella Georgia propria, insomma, nella Georgia come universalmente riconosciuta attualmente, non solo in Abkhazia e l'Ossetia. E questo clan era quello un po' che gestiva i traffici dell'autostrada che porta alla Russia, insomma. Ed è sempre stato tenuto alla larga dalle rappresentanze istituzionali. E Alla Gioieva pare vincere il secondo turno nelle elezioni di novembre, se non che in un modo veramente grottesco la Corte Suprema dichiara che la vittoria non è legittima, l'accusa di aver fatto frodi elettorali. E tra l'altro pare la Corte Suprema, non in seduta plenaria, ma solo il suo presidente, che era molto vicino al presidente uscente Kokoity, nemico storico, non proprio storico, però insomma nemico almeno in quella fase del clan Tedijev, e quindi le elezioni non vengono riconosciute come valide. I sostenitori della Gioieva scendono in piazza, si parla quasi di una rivoluzione colorata in salsa caucasica, con appunto questa manifestazione protratta. All'epoca la Gioieva era anche supportata da figure importanti come l'ex ministro della difesa della sicurezza interna, quindi insomma aveva intorno a sé una cricca di potere abbastanza rilevante,
però si contrapponeva al candidato di Mosca in qualche modo.
Esatto, perché praticamente e qui è l'ulteriore elemento, oltre a questo elemento clanico criminale, c'è anche l'elemento di, del rapporto ambiguo con la Russia, nel senso che la Russia aveva supportato in modo abbastanza superfluo, perché poi alla fine nessun candidato politico metteva in discussione la lealtà verso Mosca. La stessa Gioieva ha scritto poi nella fase più acuta della crisi una lettera a Mosca aperta dicendo: ma perché, io sono russa di passaporto, di anima. E c'era questo Bibilov che era il ministro per la situazione di emergenza, che è praticamente tipo la nostra protezione civile, un ministero, e che quindi aveva avuto un ruolo importante nella gestione dei fondi che Mosca manda per la ricostruzione. E siccome uno dei problemi legati alla presidenza era il fatto che questi fondi venivano incamerati e quindi la Russia era interessata ad allontanare il clan vicino alla presidenza, aveva apertamente sostenuto questo candidato, ma in modo molto molto pesante, nel senso che Bibilov aveva incontrato a ottobre, quindi proprio a ridosso delle elezioni, Putin, e poi fra il primo e il secondo turno Medvedev, quindi insomma si erano esposti le massime cariche della federazione, e nonostante aveva perso, perché poi alla fine l'elettore sceglie indipendentemente da quelle che possono essere le affiliazioni politiche internazionali.
Il risultato comunque è che il nuovo capo, il nuovo presidente dell'Ossetia del Sud è un ex capo del KGB.
Sì, perché alla fine questa crisi arriva al suo apice, che la Gioieva si autoproclama presidente, si sta per autoproclamare presidente, arrivano le forze speciali, lei viene ospitalizzata, sta in ospedale fino al turno seguente elettorale, viene praticamente esce dall'ospedale il giorno prima dell'elezione, del primo turno, adesso nel 2012, il 25 marzo, e quindi si rifà tutto da capo, escono tutti i candidati dalla lotta elettorale che si erano presentati a novembre, una pletora di altri 4 candidati, e fra questi al primo turno non vince nessuno, quindi di nuovo viene procrastinato la nomina del presidente, e si va avanti fino appunto all'8 aprile, quando arrivano in secondo turno Tibilov e Stanokoyev, uno l'ombudsperson, insomma il
delegato ai diritti dell'uomo, diciamo.
Esatto, e questo Tibilov, ex insegnante di matematica, che a un certo punto, mi sembra nel 75, lascia l'insegnamento, fa un anno di formazione per il KGB a Minsk, in Bielorussia, rientra.
Buona
poi,
scuola.
Rientra poi nelle file del KGB locale, dove fa poi una carriera fino a che, insomma, nel 2007, mi sembra, diventa direttore di una banca, e poi insomma ha avuto comunque vari ruoli anche nel processo di mediazione fra la prima guerra di Ossetia e questa seconda nel 2008, e diventa poi di fatto adesso presidente della Repubblica, un presidente che comunque trovo sia zoppicante, nel senso che insomma la scelta di seconda qualità, perché l'elettorato aveva già, pare, espresso una volontà. La Gioieva peraltro aveva dichiarato di voler uscire dalla lotta politica, in verità la notizia mi pare di ieri, che ha deciso di formare un partito politico, così come formerà un partito politico il difensore dei diritti dell'uomo, appunto l'ombudsperson Stanokoyev, e quindi insomma si vedrà come si va prendendo forma l'opposizione in Ossetia meridionale, ammesso che sia opposizione, perché poi nel team elettorale Tibilov erano poi confluite molte persone che avevano poi lavorato per la Gioieva in precedenza e che avevano poi preso anche le distanze da lei quando aveva deciso di autoproclamarsi presidente il 10 febbraio, insomma.
Questo Dmitry Medvedev, che era invece ambasciatore dell'Ossetia del Sud in Russia, anche lui si era candidato, sostenuto da Mosca nel primo turno?
Sì, si era candidato, e questa volta però insomma ha imparato dal proprio errore il Cremlino, pur essendo abbastanza evidente che aveva dei rapporti particolari con la Russia, se non altro solo per la presenza fisica a Mosca protratta e i contatti che l'attività diplomatica può dare, però insomma si erano astenuti dall'appoggiarlo apertamente. Io, la mia ipotesi è che in tutto questo evento che c'è stato a novembre ci sia stato un problema anche forse dell'inviato da Mosca sul territorio, che non ha saputo molto indirizzare le scelte del Cremlino, nel senso che poi chiaramente non credo che il presidente e il primo ministro della Russia stiano tutti i giorni a guardare l'attività politica della Svezia, si fidano poi dei loro incaricati sul terreno, in base alle valutazioni dei loro incaricati esprimono poi una politica di Stato. E probabilmente questo inviato russo non era stato particolarmente brillante, è riuscito poi a negoziare la fine delle manifestazioni, ma mi risulta che il suo ruolo poi adesso sia molto, non so neanche se sia più la stessa persona, ma comunque adesso praticamente è stato creato dalla Russia un nuovo canale, sia con la Svezia del Sud che con l'Abkhazia, cioè un canale bilaterale dato dall'Ossetia del Nord o Ossetia del Sud, per cui il presidente dell'Ossetia del Nord diventa anche l'incaricato, l'inviato speciale della federazione dell'Ossetia del Sud, quindi praticamente si crea un nuovo canale diplomatico che forse dal punto di vista di Mosca permetterà di intensificare le relazioni e avere anche più un controllo sul terreno, non di una persona paracaduta tale da Mosca, ma da qualcuno che già è nel Caucaso e quindi può avere una percezione più precisa di quello che sta succedendo nel paese, insomma. Paese, tra virgolette.
Capito, molto chiaro. Allora, Leonid Tbilov, 60 anni, l'ex capo del KGB dell'Ossetia del Sud, ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali con il 54%.
Una vittoria di misura, superiore al 50% richiesto, però insomma si crea una certa accettabilità rispetto, non è una vittoria bulgara, non è... però insomma io penso che sia abbastanza evidente che lo Stato del Sud non è un paese, non solo perché non è riconosciuta, ma ha veramente grossi problemi di gestione del potere, di quel potere che è andata cercando. Mi pare evidente che una cosa elementare come la gestione di un processo elettorale che viene gestita in questa maniera, con questo tipo di colpi di scena veramente rocamboleschi, dalla manifestazione all'ospitalizzazione all'autoproclamazione mancata, insomma per un paese che si dichiara sovrano diciamo che non sono processi accettabili, chiaramente sono processi che tradiscono una sovranità veramente molto labile e condizionata enormemente dal rapporto con la Russia e dalla questione della divisione del potere all'interno del paese attraverso la parte di questi clan criminali, insomma questi clan che comunque si muovono molto al di là dell'accettabile costituzionale, ecco.
Bene, grazie a Marilisa Lorusso, ricordiamo, giornalista e collaboratrice dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.